Lenzuola, loro erano suo.
Ah, vedi.
Era una forma di protesta.
Comunque, la domanda qual era?
Era una persona nella protesta. Ti dicevo, qual è la tua idea, il tuo pensiero, il tuo ricordo, anche se vuoi, legato al Bedin? Non per forza appunto un ricordo anagrafico, ma quello che per te forse rappresenta anche il Bedin.
Ma guarda, il Bedin è stato un momento molto particolare, però io purtroppo sono legato al momento in cui John Lennon è scomparso e, come diceva, non l'ho detto io, l'ha detto Daniele Luttazzi, che è un grande comico, Dio non esiste, perché se fosse esistito Chapman avrebbe sparato a Yoko Ono, non a John Lennon.
O quindi qualcun altro, rimasto... o in aria.
Ah, fin qua benissimo Yoko Ono.
Io posso
salve.
Da parte mia posso confessarvi che non sto a dirvi che cosa penso di Yoko Ono.
No, dillo. Cioè,
No.
Ah, non c'è bisogno.
Però, e non vi dico neanche perché io ero amico della prima moglie di Lennon, Cynthia Lennon. Sì. Siamo rimasti amici, poi purtroppo è morta, poverina, e potrei dirvi cosa pensava lei, ma sarebbe troppo easy.
Infatti
no,
è troppo facile.
Non lo dico.
L'aneddoto carino della moglie di Lennon, che era in Italia in quel periodo quando lui stava di nascosto alla Yoko Ono, torna a casa, improvvisamente non c'è nessuno a casa, e sotto il letto vede due pantofoline piccole alla giapponese, capisce tutto, guarda le due pantofole, fa le valigie e va fuori dalle balle. Così, improvvisamente.
Esatto.
Perché c'è una barzelletta?
No,
vero.
Perché non mi veniva da ridere. No?
Ma non è da ridere.
Non è
una roba tristissima.
No.
Grazie mille.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ricky Gianco.
Certo,
complimenti per questa manifestazione.
Grazie.
E per quello che rappresenta.
Complimenti a te. Questo è il momento.
Grazie ancora anche a Stefano Corvi alla chitarra.
Momento pizza, grazie. Spaghetti, mandolino.
Sì, no, finito. Okay. Mi piaceva il momento vaffanculo. Ah, l'ho detto
bello,
ancora.
Che...
Invece a questo punto, guarda, facciamo arrivare un'altra coppia.
Sì, il letto è vuoto da un po' troppo tempo.
Questo letto aspetta voi, ovvero un'amica di Radio Popolare.
Sì.
Una
abitué. Anche lei ad ogni genere di proposta che facciamo, positiva, sia chiaro.
Sì. Certo, lei è pronta sempre.
Noi facciamo solo proposte.
Infatti, anche perché non c'è bisogno di specificarlo. Accogliamo qui sul palco del Bedin Yuki. Yuki che insieme al compagno Andrea hanno voluto partecipare al Bedin.
Eccola.
Ciao Yuki, buonasera.
Ciao Andrea, ciao Yuki.
Ciao, benvenuti ragazzi.
Io ho una particolare predilezione per Andrea perché si presta a qualsiasi sciocchezza che noi chiediamo e che Yuki accetta.
Aspetto di Yuki qualsiasi cosa.
ma anche perché mi ha chiesto Claudio, quindi...
Esatto, Agostoni. Un applauso a Claudio Agostoni che insomma è bravissimo a coinvolgere gente e buttarla su dei palchi. Veniamo quindi al Bedin. Che tipo di... La domanda è sempre un po' quella, no? Che tipo di legame avete voi con il Bedin?
Non erano ancora nati.
Lo so, capito? Infatti, non anagraficamente. Questa è la parte che dimentico.
Sì, troppo... Ero troppo piccola.
Questa è la risposta ufficiale.
Proviamo con lui.
Ma ero piccolo, c'avevo un anno.
Grazie.
Puoi cambiare domanda?
Ma proprio per questo.
No,
è un ottimo assist, perché proprio per questo motivo sarete voi a creare il vostro personalissimo Bedin e portarlo nel vostro ricordo. Per cui a questo punto.
Un'ultima cosa. Danilo, certo. Allora, hanno parlato malissimo di Yoko Ono, tutti quelli che
sono. Ah, ma adesso vedrai che adesso.
In Giappone cosa dicono di Yoko Ono?
Ma. Anche in Giappone è un po' di...
Va bene.
Ragazzi, però non mi state aiutando.
Per
devo
esempio,
dire.
Miei amici più grandi che ha vissuto proprio epoca di Beatles, Stones, sì. Così, John, e dopo che ha incontrato Yoko, un po' cioè, è sempre diventato musica un po' così.
Quindi, grazie di aver usato un po' così come termine.
Però io personalmente, non conosco molto bene la Yoko Ono, però quando loro sono incontrati, ho letto questo episodio che non so voi sapete, ma Yoko Ono che faceva sua mostra, quindi John è venuto a vederla, e c'era questa installazione che c'era scala e poi dal soffitto c'era appeso la, come si chiama quello che per leggere in grandimento.
Lente di ingrandimento.
E quindi appeso così E quindi allora la John è andato sopra la scala e con questo è andato il soffitto e c'è scritto piccolo yes.
Certo.
Questo lui ha colpito lui, è proprio folgorato.
Ha folgorato anche
esatto,
me.
Fa ridere, ma è andata veramente così. A questo punto... No, infatti, Yuki, a questo punto facciamo così. Avrai modo adesso, sul letto della Triennale, insieme ad Andrea, di riflettere su questo episodio, perché ha portato proprio a John Lennon a innamorarsi pazzamente di Yoko Ono e a creare questo sodalizio artistico e personale pazzesco. E ne parleremo col prossimo ospite, che secondo me ti fa dire... Ah, ma hai capito? Ecco perché. Ah, adesso Yoko Ono. Ah, ok. E lo dirai a tutte le amiche, gli amici in Giappone, dicendo, raga, va bene così Yoko Ono, se la salviamo. E a questo punto vi chiedo di accomodarvi sul letto, il letto è pronto. Vi chiedo quindi, Yuki e Andrea, di accomodarvi comodi, giacche, scarpe, quello che vi va, comodi, proprio in libertà, e di scrivere sul cartellone con i pennarelli il vostro messaggio di pace. Intanto vi lasciamo parcheggiati qui sul letto, siete esatto. Comodi più di tutti noi, quindi perfetto.
Io ricordo anche a chi ci sta ascoltando a casa che...
Siamo in diretta ancora
siamo
su,
in
Radio
diretta
Popolare.
Su Radio Popolare, quindi ricordo a chi ci sta ascoltando a casa, uno, che il consiglio per l'ascolto di stasera è a letto.
Sì.
Ci ascoltate.
Pace, se dico pace.
Esatto. Come lo dice Danilo De Biasio, se dico pace non lo dice nessuno.
Così diffondiamo e condividiamo questo bedin.
Esatto. E a questo punto, meno male che c'è lui. Meno male che c'è lui, questo autore, scrittore, vabbè, io sono sempre grande fan, quindi faccio fatica a trattenermi, ma un conoscitore e amante folle di Yoko Ono, che ci racconterà sul palco attraverso un libro che ha scritto, addirittura un disco che ha fatto incidere, adesso vi racconterà tutto, perché Yoko Ono è così importante non solo per il Bedin ma in generale anche per John Lennon e per tutto quello di cui stiamo parlando. Accolgo su questo palco Matteo Bibianchi.
Eccolo!
Matteo, che onore, che onere che hai di difendere.
Sì,
io sono la mosca bianca, diciamo.
Sì.
Perché non sono mai stato un fan dei Beatles, non sono mai stato un fan di John Lennon, sono un grandissimo fan di Yoko Ono. E questa cosa, quando la dico, non so, sembra che bestemmio. Cioè, ho delle reazioni proprio fisiche, la gente mi chiede, ma dai, stai scherzando, lo fai per farlo originale e cose del genere, come se fosse inaccettabile. Io trovo inaccettabile che dopo 50 anni, di fronte alla rievocazione di un'opera artistica e sociale come il Bedin, che è fortissimamente opera di Yoko, si scherzi ancora così tanto su di lei, la si insulti in qualche modo. La verità è che, io lo so per esperienza, la gente odia Yoko Ono e di lei non sa niente. Sa assolutamente niente della sua vita, di quello che ha fatto, e mi sembra anche molto strano, due cose a me sembrano strane. Uno, che le donne odino Yoko Ono, questa è una cosa per me incomprensibile. Yoko Ono è stata una femminista proprio della prima ora, si è battuta moltissimo per i diritti delle minoranze, si batte ancora oggi per questo, per i diritti delle donne, lei ha fatto tantissimo e questa cosa viene assolutamente, diciamo, ignorata. Ma al di là di questo, a me sembra molto strano che un fan di Lennon non abbia mai, come dire, cercato di capire come uno del suo livello abbia potuto perdere la testa per un artista di questo tipo, perché questo spiega in realtà moltissime cose delle scelte che ha fatto Lennon, anche artistiche.
Infatti possiamo dire, senza anche particolare remore, il fatto che John Lennon abbia sviluppato questa coscienza sociale, politica, se vuoi, così spiccata, è anche e soprattutto perché non merito di Yoko Ono.
Grazie a Yoko Ono. Cioè, senza Yoko Ono non ci sarebbe mai stato un Imagine, non ci sarebbe mai stato un Give Peace a Chance, e non mi sembra poco, diciamo, come risultato. Come forse saprete, l'anno scorso l'Associazione Nazionale dei Discografici Americani ha riconosciuto Yoko Ono coautrice di Imagine, e questa è una cosa, perché John Lennon ha sempre dichiarato nelle interviste che la canzone era anche sua, ma non l'avevano registrata a nome di entrambi. Questa, diciamo, forse basterebbe questo per rivalutarla agli occhi del mondo. In realtà non basta, perché nei confronti di Yoko l'odio è quasi inscalfibile, e per me, io ho scritto questo libro che si chiama Dichiarazioni d'amore per una donna circondata d'odio, perché è quello che Yoko è sempre stata, cioè circondata da un odio ferocissimo che parte da un pregiudizio, perché, come dicevo prima, quando chiede la gente perché odi Yoko Ono, non me lo sanno dire, cioè mi portano delle motivazioni insensate, tipo l'idea che lei abbia sciolto i Beatles, una cosa che è stata sconfessata da chiunque in tutti questi 50 anni e fondamentalmente nient'altro.
E un'altra cosa, tra l'altro, che si evince anche insomma, appunto dal libro che hai scritto sulla vita di Yoko Ono, è che molti pensano che sia stata lei una sorta di arrampicatrice sociale, mettiamola così, che aspirava a John Lennon per la fama, quando in realtà storicamente si va a vedere Yoko Ono nel suo settore, ovviamente, che era quello dell'arte contemporanea, era già famosa, quindi non aveva bisogno.
Yoko Ono non era nessuno, nel senso che Yoko Ono era un artista concettuale che faceva delle cose che erano assolutamente destinate a un pubblico di nicchia, che era quel pubblico d'arte d'avanguardia, che erano forse 200 persone in determinate circostanze, però aveva una sua carriera. E la cosa interessante è che quando si incontrano Yoko Ono non sa chi sia John Lennon, quindi questa cosa è mette subito diciamo a tacere l'idea che lei sia una arrampicatrice sociale, perché manco lo conosceva, per cui c'è questo aspetto anche interessante, ma è probabilmente uno degli aspetti che ha invece affascinato lui.
Certo.
Cioè, idolatrato tutto il mondo, incontra qualcuno che lo tratta come un essere umano qualsiasi e non come l'idolo che lui era. E soprattutto però, come dicevi tu prima, l'aspetto fondamentale è che in qualche modo Yoko ha dato a Lennon una chiave di volta della propria vita, perché gli ha fatto capire, e il Bedin è un'espressione fortissima, che lui poteva ribaltare quello che stava subendo, cioè la pressione e l'interesse della stampa ossessiva nei suoi confronti, eccetera. Lei gli ha fatto capire tutto questo interesse che hai, questi riflettori che hai addosso, puoi usarlo per dare dei messaggi. E l'idea appunto del messaggio della pace è appunto, invece di fare le interviste e parlare del tuo disco, parla di altre cose.
Chiaro.
E questa cosa lui l'ha sposata in pieno, e da quel momento cambia anche il modo di scrivere di Lennon, cambiano anche i contenuti dei suoi testi e così via.
E a questo punto diciamo è doveroso andare a recuperare, rivalutare, perché davvero senza Yoko Ono, ed è incredibile dirlo ancora, però sì, non ci sarebbe non solo il Bedin, non ci saremmo noi sul palco della Triennale che butta via, ma non ci sarebbe stato tutto quello che ci siamo appunto detti, nonché tutta la coscienza sociale di John Lennon.
A proposito, Matteo Bibiani, del Bedin...
Sì. A questo punto concludiamo.
Esatto.
Da Yoko passiamo a Yuki.
Esatto. Allora,
che
Andrea?
Cosa?
Fai fiorire dei fiori ogni giorno nel tuo cuore.
Però c'è anche questo.
E chissà. Questo vuol dire yes, dobbiamo leggere con la lente di ingrandimento dalla scala, Yuki?
Sì, sì.
Ok.
Mainichi kokoro ni hana o sakaseyo.
Beh, fantastico.
Grazie.
Grazie Yuki.
Spero che non sia una di quelle volte che sei.
Chissà qui cosa, non voglio
sapere.
Grazie mille Matteo Bibianchi. Grazie Matteo, recuperiamo.
Grazie mille anche.
Grazie ragazzi,
Andrea,
Yuki e Andrea, potete rivestirvi con calma, ma non troppa, perché abbiamo il prossimo ospite musicale, giusto?
Ospite musicale, quindi. Va bene. Passiamo all'ospite musicale.
Io mi fido di te, Florenzia.
Fai malissimo.
Perché? Perché abbiamo un contributo video. Un contributo video che è stato realizzato in questi giorni, Danilo, giusto? Dallo staff, dal team.
O attacco i foglietti.
O lo fai parlare. Facciamo così.
Ah, certo, scusate, solo noi donne siamo multitasking, d'altronde hai ragione, sei pur sempre un maschio. Allora, niente, dicevamo, ci pensiamo noi. È un video che è stato realizzato appunto dallo staff del Festival dei Diritti Umani, dove c'è una sorta di carrellata, ecco, di risposte a una domanda molto semplice, Matteo, ovvero: se dico pace, che cosa ti viene in mente? A questo punto ce lo guardiamo, barra, per gli ascoltatori di Radio Popolare, ce
lo ascoltiamo.
stessi prima di tutto.
Paz, pienso al futuro, in utopia, in chimera.
Quello che certe volte c'è e non ce ne accorgiamo.
Beh, sport, il calcio in particolar modo.
Rivoluzione.
O inclusione. Quindi includere tutti in questo discorso di pace è importante, non escludere nessuno.
La pace è difficile di trovare.
Ha qualcosa che non c'è. Ha 70 anni buttati via di dichiarazione universale dei diritti umani.
E purtroppo la prima parola è guerra, nel senso che sono troppi i paesi che sono in guerra, sono troppe le popolazioni che sono colpite dalla guerra e quindi è questa la ragione per cui si sceglie pace e guerra.
Un mondo giusto. Perché il mondo, il nostro universo è fatto di disequilibri, così sono in natura, il caos è sempre un'occasione di creatività, di evoluzione, di costruzione di un futuro migliore, ma quando il caos non è giusto è guerra.
E come si fa a costruire questa pace?
Con l'amore.
E ora una canzone iconica per un artista formidabile.
Nina Zilli.
Buonasera.
There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us on the sky. Imagine it isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Greed or hunger, no, 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 a brotherhood of man, yeah, imagine all the people sharing all the world, ooh, ooh, ooh. You may say, but I'm not the only one.
Grazie. Egghi Vezzano, The Sweet Guitar.
Nina Zilli.
Ciao.
Nina Zilli.
Buonasera.
Ciao, Nina. Buonasera.
Buonasera.
Grazie. Che dire. Matteo, io senza parole, parla tu,
no,
perché
io abbastanza adoro, senza parole anch'io, devo dire.
No, vabbè,
bravissima.
Grazie. La canzone diciamo che la conoscevo abbastanza.
Infatti,
sì, dai, ci
ti
sta,
vedevamo
ci sta.
Sicura?
No, ma... no, in realtà non l'avevo mai cantata con Maestro, l'abbiamo provata qui oggi pomeriggio, però credo che sia qualcosa che appartenga al nostro DNA. E quindi sono sicura che avreste anche voi saputo cantarla benissimo.
Ma infatti...
Voi che proviamo? Non fatto... scherzavo, chiediamo un paio di voi. No, non è vero, non è vero. Non abbiamo tempo, ma potremmo farlo.
Sì,
Matteo, invece...
Sì, parte una sfida. No, volevo chiederti proprio in merito alla canzone, perché è una canzone, come dicevi, che poi anche se non la sai a memoria, tutti ce l'hanno un po' dentro, no? Come
certo.
Misurarsi con un classico di queste dimensioni?
Allora, è sempre qualcosa ovviamente di molto stressante, nel senso che poi vabbè, da Mina a John Lennon per me non è mai stato facile.
No,
però devo dire che dall'altra parte per me cantare Etta James, At Last, piuttosto che appunto Grande Grande di Mina o addirittura Imagine di John Lennon, io sono cresciuta con questa musica, il sogno della mia vita era cantare e quindi ho cantato prima sopra di loro, dalle cassettine, dai CD, dai vinili e poi ho iniziato a cantare con la mia voce sia le mie canzoni, ma ovviamente si parte sempre da loro, ecco, l'importante è non rovinarle, questo.
Esatto.
Però appunto il modo di cantare sicuramente è intenso, ma naturale, naturale perché proprio è tanti anni che lo fai, è un suono
grazie.
Per te familiare. Nina Zilli sul palco della Triennale di Milano,
grazie.
In diretta
grazie
su
mille,
Radio
Nina.
Popolare.
Grazie mille.
Nina, grazie mille. Grazie.
Allora.
E a questo punto accogliamo Francesca,
sì?
Che abbiamo citato nella prima mezz'ora, Francesca Corbo di Amnesty Italia. Francesca, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Anche perché appunto, come diceva Francesca Corbo, qui rappresenta Amnesty International Italia, che accetta tutte le proposte che gli facciamo, è una cosa incredibile. Com'è
sì,
possibile?
Accettiamo tutte le proposte per parlare di diritti sempre e comunque.
Senti, voi però avete già un'attenzione particolare proprio per l'aspetto della musica. Pensate sia un veicolo.
Certo,
effettivamente...
assolutamente. Noi ci appoggiamo a cantanti come appunto Nina Zilli, come il cantante che seguirà, non so se posso spoilerare. Perché attraverso di loro siamo certi di poter raggiungere tante persone e far passare i nostri messaggi.
Non so se è presente quel signore, uno degli ultimi che ha parlato, non so se l'hai riconosciuto?
Riccardo Nuri,
esatto.
ci sto sentendo in diretta.
Ciao Riccardo! Ecco, no, lui diceva questa cosa, che in realtà stiamo parlando di un'illusione in questo momento.
Beh, sì.
Cioè la pace, intendo dire.
Beh, a 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani possiamo dire che la parola pace è stata sicuramente disattesa, che il sogno di John Lennon e Yoko Ono per tantissime persone continua a restare un sogno. Basta pensare a tutte le guerre che ci sono in corso oggi. Però questo festival ci insegna che c'è speranza. C'è speranza, basta seguire gli insegnamenti dei giovani, delle tante persone che protestano, delle tante persone che ci aprono gli occhi su quello che è il mondo dei diritti. Pensiamo 20 anni fa a Iqbal Masih, che ci ha illuminato sul lavoro minorile, pensiamo 10 anni fa a Malala Yousafzai?
È un po' difficile pronunciare,
ma
poi chiediamo all'ambasciatore Petri, se lui lo sa che quelle zone del mondo le conosce.
Che ci ha illuminato su quello che è il diritto all'istruzione, pensiamo già a Greta, che ci fa capire quello che dobbiamo fare per conservare intatto il nostro pianeta.
Noi abbiamo un particolare amore nei confronti di Nadia Murad, neo premio Nobel per la pace, perché proprio qui su questo palco ha aperto il primo festival dei diritti umani. Noi dobbiamo andare di corsa, lo sai?
Certo.
Quindi?
Esatto.
È vero.
Ora puoi annunciare il prossimo ospite musicale. Lo volevi fare poco fa, lo fai adesso.
Eugenio Finardi.
L'avevano detto che era un po' presto, no, per annunciarlo, ci vuole il suo tempo.
Io non so cantare come lui.
Io non so suonare la chitarra.
Francesca di Amnesty, visto, vuoi
cantare
tu il pezzo? L'hai annunciato a questo punto? Non ti sembra
non
il
ti
caso?
Sembra il
vabbè,
caso,
se qualcuno conosce il pezzo
tu
di
sei
Finardi,
l'unica,
no.
Sei
sono
l'unica.
Ma non mi permetterei mai, non in questo, anche perché l'emozione è tanta. Perciò adesso si sta preparando Finardi.
Ecco, voi pensavate.
Ecco perché, mancava una cosa importantissima. Altrimenti non andava avanti questa serata.
Bedin, ricordiamolo, siamo in diretta su Radio Popolare.
Scusa, volevo dirti che forse non lo sanno gli ascoltatori da casa e forse non lo sapete neanche voi, ma abbiamo raggiunto il sold out. Mi dicono che purtroppo per motivi di sicurezza non si riesce a fare entrare.
Fantastico, certo, però poco male, perché appunto si può, però si può ascoltare la diretta su Radio Popolare, quindi se siete in macchina a casa, così state dove siete, perché si può ascoltare radiofonicamente, purtroppo o per fortuna, insomma, l'evento è sold out. Siamo
siamo pronti.
Lo dico per chi si sta ascoltando da casa, c'è effettivamente qui un iPad acceso, non lo vedete, con
su un leggio,
c'è il microfono. Ma soprattutto c'è Eugenio Finardi.
C'è Eugenio Finardi.
Eccolo.
Uno dei vantaggi della vecchiaia è che ti viene una vista d'aquila a 60 metri, poi ti mettono una roba qui e ne vedi 5. Eh? Ah, non era quello il jack? No. Vedi che ho fatto bene a perdere tempo. Allora, questa canzone va un attimino contestualizzata, si chiama Soweto, che già ci dice che è antecedente a Mandela. È una canzone dell'85 e parla, però ci sono, vedrete, è piena di citazioni che potrebbero riferirsi all'oggi, ma sarebbero un po' ambigue. Per esempio, la seconda strofa, che dice amo gli afghani che lottano, una guerra già perduta, era la guerra contro i russi, pensate un po', e alla fine l'hanno anche vinta poi. Tutto ciò di cui parlo in questa canzone è allo stesso tempo obsoleto, perché ma succede da qualche altra parte, sembra quasi che ci sia una legge non scritta perché ci debba sempre essere una guerra, sempre essere e credo che proprio nelle canzoni si possa vedere come l'evoluzione alla fine proprio la creazione di queste guerre, la manipolazione che crea le guerre, sia alla fine sempre uguale, sempre la stessa. Questo, l'idea di una lotta giusta, di una lotta sbagliata. È una canzone un po' manichea, però mette in prospettiva e tocca dei problemi che poi, di cui credo parleremo dopo, no? Soweto, prima volta che la faccio in acustico, completamente, quindi non garantisco l'esito. Io non sopporto la tortura, gli squadroni della morte, gli interi popoli che vivono la paura che gli bussino alle porte. Amo gli afghani che lottano, una guerra già perduta, perché sanno che la resa è la morte garantita. Odio i delatori e le spie di Soweto, che ti marchiano la porta con un simbolo segreto. Amo gli